Bene, un caro saluto a tutti quanti voi, come sempre puntuale il nostro podcast, vediamo se sto registrando, bene, anche questa volta con diretta Facebook in contemporanea alla registrazione del podcast che comunque andrà in onda domani, io lo caricherò comunque al venerdì mattina. Ma la diretta Facebook la facciamo il giovedì sera, ok? Così almeno diamo possibilità a più persone di seguire in diretta questo evento. Bene, allora, tutte le settimane al giovedì sera la diretta Facebook e il podcast sarà come sempre poi disponibile nell'usuale canale al venerdì. Veniamo subito alle vostre domande, nel frattempo vi ricordo il webinar del martedì sera, ormai un appuntamento di approfondimento, di pratica meditativa molto molto bello, quindi tutte le informazioni su dorofattiwebinar.com e anche questo è un modo per restare in contatto soprattutto con le persone che sono distanti da dove io solitamente organizzo gli eventi in tempo reale di persona. Quindi procediamo con le domande di questa puntata e vado a leggere. Ah, ecco, mi è arrivata tra l'altro una domanda poco fa da parte di un amico via Facebook e allora per evitare di dimenticarmela la tratto subito e mi chiede: secondo me qual è la virtù per eccellenza, la virtù suprema dell'iniziato, quale può essere considerata la virtù dell'iniziato? Questa è una bella domanda, a me piacerebbe avere pronta una frase d'effetto da poter dire, ecco, questo è. Per i buddhisti è la compassione, per che so io, l'induista, per lo yogi è la purezza. Per i taoisti, coloro che praticano lo zen, potrebbe essere la giusta chiarezza mentale, la concentrazione, la determinazione. Per gli alchimisti le virtù fondamentali sono quattro, ve le ricordate? Sapere, volere, osare, tacere. Per un tantrica è il non avere posizioni assolute, quindi il non avere virtù assolute è la virtù assoluta, in un certo senso, no? Così come immagino per chi persegue vie non duali, non dualiste, come l'Advaita Vedanta, no? Per cui non si dovrebbe avere un riferimento che ribadisca una concezione dualista della realtà. Quindi da un lato i buoni e i cattivi, i puri e gli impuri, i virtuosi, i viziosi. Tutto quanto rientra in un grande gioco, in una grande alchimia di esperienze, le quali portano con sé un insegnamento, un'occasione, una possibilità di scoperta, di crescita, di confronto, di evoluzione della coscienza. Io potrei aggiungere questo a queste virtù, a questi punti di vista. Probabilmente l'iniziato dovrebbe sempre essere consapevole della propria scelta, di vita, essere coerente nella propria quotidianità con intelligenza, gentilezza, essere coerente con ciò in cui crede e quindi con la sua nobiltà d'anima, che è appunto nobilitata da questa scelta, da questa volontà. Io penso che la virtù, una virtù molto importante, se non la virtù più importante secondo me, potrebbe essere quella del non fermarsi mai alle apparenze. Non fermarsi mai a come le cose appaiono, ci appaiono, non fermarsi mai a come noi appaiamo agli altri, ma soprattutto a noi stessi. Quindi non fermarsi alle apparenze. rendersi conto che siamo all'interno di un gioco straordinario della coscienza, della mente, della vita. È un gioco fatto di illusioni, di inganni, di sabotaggi, di menzogne, di maschere, di rappresentazioni. E quindi, ecco, rendersi sempre conto che anche quello che sto dicendo è apparenza, anche il darsi una virtù è un'apparenza, anche il perseguire una virtù può essere un'apparenza, può esserlo. Quindi, fluire autenticamente, essere molto sinceri con se stessi, ecco, questo fluire autenticamente, questa autenticità, questa sincerità, ecco, sincerità. Io, se dovessi scegliere una parola che secondo me potrebbe caratterizzare l'animo dell'iniziato, questa parola è sincerità, con tutto ciò che significa, con tutto ciò che implica. Bene, e questa è la mia considerazione. Guardo se stanno arrivando altre domande. No, ok, procediamo con le domande che mi avete mandato via email, sempre tramite info@carlodorofatti.com. Allora, dunque, una domanda molto impegnativa sul caos e sulla libertà, il concetto di caos, predeterminazione, disegno divino, libertà, libero arbitrio. La domanda è molto lunga, l'email è molto bella, molto circostanziata, ma è effettivamente un po' lunga, quindi vado a prendere direttamente quegli elementi che fanno da domanda. Allora, questo amico mi scrive: io sto cercando di capire in tutti i modi quando inizia il disegno di Dio e quando invece si manifesta il nostro libero arbitrio. Quando inizia, quando si esprime, quindi quando inizia e quando finisce, se vogliamo, il cosiddetto disegno di Dio, e qui intendiamoci un po' sui termini, no? Quanto si manifesta, quanto vale quell'ipotesi per cui, o meglio, quanto vale quell'ipotetico progetto, ecco, progetto, che è il progetto della vita, il progetto dell'evoluzione, il progetto della coscienza, il progetto dell'intelligenza, quindi la vita che nel suo sviluppo produce circostanze straordinarie, produce sincronicità straordinarie, singolarità straordinarie. L'universo stesso viene definito come una singolarità, qualcosa di straordinario nelle sue caratteristiche genetiche, ok? Creative. La vita a sua volta è un processo davvero meraviglioso nelle sue infinite variabili, la concomitanza delle quali produce vita, ma non solo produce vita zoè, vita animale, ma produce anche vita bios, produce vita in quanto pathos, quindi esistenza consapevole, esistenza che si fa capace di farsi domande, esistenza che diventa pensiero. Un pensiero che non si limita, tra l'altro, ad elaborare la realtà ai fini della mera sopravvivenza, ma un pensiero che si fa arte, che si fa fantasia, che si fa domanda sul mistero, che si fa trascendenza. Quindi possiamo immaginare che esista una regia, un progetto, una pianificazione? Alcuni dicono sì, e questa progettualità giunge dall'alto, giunge da un Dio, da un essere intelligente, cosmico, multidimensionale, trascendente, che dall'alto emana, informa la realtà e la vita di quei processi che la porteranno a una evoluzione straordinaria. Per altri, invece, La risposta è ancora sì, esiste un progetto, ma questo lo possiamo desumere dal basso, cioè non è un qualche cosa che cala dall'alto, ma è un qualche cosa che si fa mentre la vita accade, mentre la vita si fa, questo progetto si esplica, si esprime, si manifesta, diviene intelligibile. Quindi ecco che dalla vita emerge quel logos che non cade dall'alto, non la informa dall'alto fin dall'inizio, ma è nei processi della vita che emerge un senso, che le stesse creature senzienti che dalla vita si evolvono daranno alla vita stessa ponendosi le domande sulla vita. Quindi è come se noi fossimo i canali di un universo che si interroga su se stesso attraverso la nostra capacità di pensiero, attraverso la nostra mente. Quindi questo è logos che emerge dalla vita stessa. E tuttavia è piano, è progetto, è DNA. Per altri invece la vita non è niente di tutto questo, è un fatto casuale, del tutto casuale. Però io a questo punto dico, caspita, alla faccia del caso, cioè a prescindere dal fatto che esista o meno un progetto, una pianificazione o che sia tutto un caso, anche fosse, dico io, alla faccia del caso, è un bel caso, è un bel caso. Quindi riprenderei quel concetto per cui un logos intelligibile emerge anche dal caso, caos, secondo cui molti, ecco, è poi dietro le quinte di una realtà, se vogliamo, necessitata, naturata, ma priva di una struttura evolutiva evidente. Ecco, quindi la domanda è: quando si esprime questo eventuale disegno, che sia un logos che giunge dall'alto, che sia un progetto che si evince emergente dalla vita e dai suoi processi, e quando invece si manifesta il nostro libero arbitrio? Allora io penso che dai processi, cioè la vita ha i suoi processi evolutivi, quindi esiste un disegno che si faccia man mano o che sia prefigurato a monte, a livello di archetipi, a livello di grandi linee. Ciò non toglie che poi la natura esplichi le sue leggi, la vita esprima il suo divenire secondo infinite variabili possibili. Quindi da una parte ci può essere un progetto, un disegno, una direzione, dall'altra parte le leggi naturali, e per leggi naturali intendo anche quelle proprie dell'essere umano capace di scelta, possono esprimersi all'interno di questa cornice così ampia. Per cui le due cose io non le vedo in contraddizione. Non è che perché esiste un disegno non esiste il libero arbitrio, o non esiste una espressione anche caotica della natura, che via via si ordina attraverso processi ottimizzanti, anche attraverso l'intervento umano, che dovrebbe in teoria essere un regolatore, un garante di equilibri evolutivi, armonici. Gli esseri senzienti dovrebbero essere coloro che sono in grado in qualche modo di imbrigliare il caos naturale per produrre una direzione evolutiva ecologica, armonica, in qualche modo intelligibile. Ecco l'emergere del pensiero intelligente. Dico dovrebbe perché in realtà poi capita che questi esseri senzienti alimentino una percezione distorta e distorsiva della vita, divenendo di fatto dei distruttori, degli acceleratori di caos, dei distruttori delle armonie evolutive possibili, così come assistiamo, tenendo conto che poi l'universo è talmente ampio nelle sue dinamiche che non possiamo poi noi presumere di essere così centrali da fregiarci addirittura del ruolo di distruttori. Distruggiamo noi stessi, distruggiamo un'espressione possibile tra le tante che l'universo continuamente escogita per manifestare vita. Quindi non crediamo di essere dei distruttori in senso assoluto. Semmai siamo in contraddizione con noi stessi, se vogliamo, in fin dei conti, più che con l'universo. Vabbè, comunque, quindi da una parte un possibile disegno, un possibile progetto, un'evidente capacità di dare alla vita un senso. Quindi possiamo anche immaginare che sia l'essere senziente che dà alla vita, conferisce a una vita e a una natura che priva di senso diventa sensata, proprio perché c'è qualcuno che conferisce senso. Se vogliamo, noi siamo qui con il ruolo di dare senso alla vita, di dare senso alle cose. Quindi siamo noi che possiamo conferire senso, è l'universo attraverso di noi che può dare senso a se stesso, e in questo darsi senso noi scopriamo anche qualcosa in più. Scopriamo la trascendenza del sistema, la possibilità di trascendere i confini di questa manifestazione, dandole un senso che nello stesso tempo non solo valorizza la manifestazione in sé, ma conduce oltre la manifestazione stessa, cioè produce un valore aggiunto, un risultato evolutivo, un significato capace di trascendere il sistema, che da caotico si fa casuale, che da casuale si fa sincronico, che da sincronico si fa intelligibile, fino a trascendersi in funzione probabilmente della trascendenza, quindi creazione di altre manifestazioni possibili, di altri livelli di complessità in cui la realtà, la vita, l'intelligenza, la coscienza può esplicarsi in un infinito gioco di affermazione dell'essere in quanto esistente. Ok? Quindi da una parte questo disegno, dall'altra parte la possibilità di disegnare a mano libera. Ecco che la natura può esprimere infinite variabili e l'essere umano può produrre scelte, può produrre attraverso la sua capacità di arbitrio direzioni diverse. Ovviamente se questo arbitrio si allontana dalle leggi costitutive proprie della nostra realtà, allora andrà in una direzione di annichilimento, autodistruzione. Se invece sempre più si avvicina e sostiene e interpreta le leggi costitutive della nostra realtà, e allora tanto meglio, affermerà questa espressione in quanto essere esistente. Quindi il nostro libero arbitrio esiste, c'è e non contravviene alla possibilità che esista un disegno, anzi è proprio il libero arbitrio umano che disegna, se prendiamo per buona l'idea dell'essere noi a dare senso. Poi mi chiedi, siamo davvero liberi? Ebbene, no adesso, su questo pianeta, in questa epoca, l'essere umano è profondamente viziato, condizionato, manipolato, sedotto, ingannato, ma è vittima dei suoi autoinganni, se vogliamo, quindi tutto ciò che si determina e si alimenta fuori di noi, in fondo, è interpretazione di ciò che accade in ognuno di noi, che a sua volta contribuirà a un inconscio collettivo con i suoi inferni, i suoi mostri, le sue contraddizioni, la sua distruttività. Quindi in questo momento noi siamo sicuramente incapaci di libero arbitrio, anche se, devo dire, secondo alcune scuole, e io sono d'accordo, nella nostra vita, tuttavia, per quanto possiamo essere condizionati, male educati, per quanto possiamo essere vittime di inganno, di sabotaggio, fuori di noi, così come dentro di noi, no? Quando lasciamo spazio alle nostre meschinità, alle nostre falsità, alle nostre, ai nostri egocentrismi, alle nostre voglie illusorie, ecco, malgrado tutto questo, io penso che ci siano dei momenti, o perlomeno almeno un momento, nella vita di ognuno, dal Presidente degli Stati Uniti d'America, al Papa, all'uomo della strada, al bambino con le mosche in faccia in Africa che sta per morire di fame, io credo che ognuno al suo livello, secondo determinate circostanze, quindi in proporzione, tuttavia abbia la possibilità di un lampo di libero arbitrio. È misterioso quello che sto dicendo, perché nelle condizioni più ordinarie della vita, alle quali siamo abituati, possiamo ipotizzare questa possibilità abbastanza facilmente, ammettere che, ok, per quanto siamo condizionati, c'è però quel momento, almeno una volta nella vita, in cui sappiamo quello che stiamo facendo, sappiamo esattamente che cosa stiamo facendo. Poi ce la possiamo raccontare, possiamo trovare mille scuse, mille giustificazioni, tutte validissime, tutte dignitosissime, però sappiamo quello che facciamo. Se poi ce la vogliamo raccontare è un altro discorso, e a volte siamo molto convincenti. Quindi io credo che comunque, a prescindere da questo condizionamento così opprimente, almeno una volta nella vita ci sia la possibilità di esprimere libero arbitrio. Sono quei momenti, le peak experience, come le chiamava Maslow, uno dei grandi pionieri della psicologia transumanista, transpersonale. Le peak experience, le esperienze di picco, a volte è un momento di grande sofferenza, altre volte è un momento di grande realizzazione, però c'è questa possibilità. Ecco, questa possibilità nel linguaggio esoterico si chiama sincronicità, nel linguaggio della mistica occidentale si chiama grazia. Bene. Poi è misterioso, perché come possa una persona talmente invischiata nel sistema, come può essere un alto dirigente, un alto funzionario di un governo, oppure un povero disgraziato, un bambino che sta morendo di fame, come questo possa esplicarsi è difficile da intuire. Però ammettiamo che esista in proporzione la regola per cui comunque siamo capaci di libero arbitrio. Siamo capaci di autodeterminazione, anche se è una voce lontana, bassa, difficile da ascoltare perché è sommersa dal rumore della pressione dell'esistenza con tutte le sue contraddizioni, e d'altronde la vita è questo, è contraddizione. Quindi ecco che attraverso il nostro libero arbitrio siamo capaci di intuire la nostra natura, che è a sua volta straordinaria, perché se è vero quello che ho detto prima, cioè che noi siamo capaci di dare senso alla realtà, quindi siamo noi a canalizzare quel logos che emerge dalla vita attraverso la manifestazione di esseri senzienti come noi, che potenzialmente possono davvero farsi garanti di un'evoluzione straordinaria trascendente. Trascendente vuol dire che la nostra natura è potenzialmente straordinaria, extraordinaria, cioè contraddice la natura delle cose. Quindi noi non siamo solo qui per dare un senso al caos, cioè rendere il caos intelligibile in qualche modo, in qualche forma, dando senso alla storia del fenomeno della vita, del fenomeno dell'universo, ma siamo qui per contraddirlo. E lo possiamo fare in virtù della nostra capacità di intelligenza e in virtù della nostra capacità di libero arbitrio. Ma in che modo possiamo contraddire la natura delle cose? O nel senso distruttivo, o nel senso del trascenderla, del trascendente. Cioè, io credo che noi, in quanto forme ponte, cioè ponte tra il materiale e lo spirituale, tra il relativo e l'assoluto, tra il naturale e il sovrannaturale, tra la vita fisica e ciò che trascende i confini della vita fisica, ecco, noi siamo una forma ponte, un anello di congiunzione potenzialmente. L'essere umano su questo pianeta oggi è ancora capace di questo, secondo me, anche se stiamo via via perdendo, svendendo la nostra anima, indubbiamente, e quindi questo forse ci porterà a perdere questa caratteristica di essere ponte tra uno stato e l'altro e diventare semplicemente vittime delle nostre stesse distorsioni che contraddicono la natura delle cose in un senso distruttivo. Se invece noi contraddicessimo la natura delle cose in un senso trascendente, allora in questo caso apriremmo gli orizzonti della vita a ulteriori fenomeni evolutivi, su altri piani di sviluppo della complessità e dell'intelligenza e quindi della coscienza dell'essere. Noi non siamo quindi qui in quanto capaci di equilibrio, noi non siamo ecologici. Se ci pensiate bene, l'essere umano, se insiste troppo su di un sistema, o lo evolve, cioè o lo trascende, o ne imprime una direzione trascendente, oppure lo distrugge. L'essere umano o è enzima o è parassita, non è capace di equilibrio, armonia, ecologia, non è come l'animale. L'essere umano o è bestia o è Dio, non è animale. L'animale, in quanto espressione evoluta della vita, minerale, vegetale, animale appunto, è capace di conservazione, no? È capace di stabilire una relazione con la realtà in modo equilibrato, ok? In modo ecologico, ok? Bene. L'essere umano no. Secondo me l'essere umano o trascende o distrugge. Cioè, non è fatto per permanere all'interno di un sistema, cioè nel momento in cui la coscienza umana, la scintilla divina, l'intelligenza umana, il logos, viene veicolato da una complessità biologica quale è quella dell'essere umano, si apre veramente un bivio, un libero arbitrio. Continuamente la sfida si apre, continuamente, istante dopo istante. Qual è questo bivio continuamente che si presenta di fronte a ognuno di noi e a noi come collettività umana? È proprio quello di contraddire la natura delle cose, cioè di andare oltre, di obiettare rispetto le anguste leggi della natura e della vita, così come dovremmo subirle. Noi obiettiamo, ma in quale direzione obiettiamo? O obiettiamo verso una distruzione, e quindi esprimiamo il nostro potere, la nostra capacità, il nostro insistere su questo piano di realtà, divenendone dei parassiti, oppure lo attraversiamo per trascendimento, e anzi lo divinizziamo a sua volta, cioè conduciamo questo sistema a trascendersi, ok? Attraverso un'esperienza trasfigurante, metamorfica, che non riguarda solo ognuno di noi e noi in quanto specie umana, rappresentante di coscienza, ma trasfigurando anche la realtà, che è quindi mater, materia, mater, madre, gravida di una creazione ulteriore. Ecco, noi siamo qui per ingravidare la materia, la mater, Però questa gravidanza può essere un aborto o può essere effettivamente una nuova nascita. Quindi io credo che noi siamo qui proprio per far sì che la coscienza transiti attraverso un sistema di realtà, un sistema di vita, con le sue straordinarie meraviglie, straordinarie variabili, ma questo debba essere un transito. Allora, o è un transito per distruzione o è un transito per trascendenza. Qui si gioca il libero arbitrio, ok? Poi mi fai una domanda un po' particolare, sempre nella stessa email, e mi dici: sto cercando di documentarmi il più possibile, qui mi racconti della tua ricerca spirituale, esoterica, e mi dici cosa di fatto possa fare la mente e dove possiamo arrivare grazie all'evocazione di angeli o demoni. Qui si cambia completamente il tenore e la portata della domanda. Io credo che il discorso del magico e dell'esoterico in quanto evocazione di angeli o demoni, così come raccontato da una certa tradizione magico-esoterica, d'Occidente come d'Oriente d'altronde, ecco, sia proprio da prendere con le molle, cioè la questione degli angeli e dei demoni. Gli angeli e i demoni ce li abbiamo dentro di noi, ce li abbiamo nella nostra testa. Poi è ovvio che a livello collettivo si possano produrre, per effetto di proiezioni dell'inconscio collettivo, delle forme pensiero, delle egregore, capaci di una apparente oggettività con le quali possiamo entrare in relazione nel momento in cui vi risuoniamo attraverso parti di noi, attributi, attitudini, inclinazioni, caratteristiche, nevrosi. Possono tutte queste cose risuonare su stereotipi che un certo esoterismo chiama con il nome di angeli o di demoni, attribuiti poi a quei pantheon riferiti alle divinità di una o dell'altra religione. Ma io penso che oggigiorno sia da perseguire una strada estremamente più di autoconoscenza, di autoascolto, di autodeterminazione, reintroitando queste immagini in quello che è la nostra profondità spirituale, psicologica, olistica. E quindi vi consiglierei di lasciare perdere eventuali manuali evocatori di angeli, di demoni, a parte poi che è tutta paccottiglia giudaico-cristiana, che dal mio punto di vista prima ce ne liberiamo meglio è. E poi perché comunque credo che la nuova era sia un'era in cui l'essere umano, che è individuo e persona, individuo in quanto indivisibile, monade, capace di autonomia, autodeterminazione, indipendenza, libero arbitrio appunto, capace di centrarsi nel proprio universo di esperienze. Dall'altra parte è anche persona, è anche maschera, interfacciata con la realtà delle relazioni. Quindi l'individuo è individuo e persona. L'individuo deve essere consapevole delle sue capacità e della sua natura straordinaria, divina, ma anche la persona deve essere consapevole di recitare un ruolo strumentale a un'esperienza che continua a rinnovare la coscienza dell'essere attraverso infiniti lila, infiniti giochi, lila come lo chiamano gli induisti. La vita è un lila, ecco, noi siamo dei che si fanno umani per giocare i giochi delle emozioni, dei sentimenti, della relazione, della scoperta dell'unità attraverso la frammentarietà, della riscoperta della comunione attraverso la percezione, della riscoperta dell'uno attraverso il molteplice, la riscoperta dell'eterno attraverso il tempo che si fa istante dopo istante, scandito dalla nostra mente come passato, presente, futuro, possibile. Noi siamo quindi capaci di questa totalità totalizzante, quindi non inoltriamoci troppo in ulteriori classificazioni, angeli, demoni, dei, divinità, strutture, sovrastrutture che dall'esoterico diventano mentale, che dal mentale diventano New Age o vecchia religione morente che ancora, fatta uscire dalla porta, rientra dalla finestra sotto forma di angeli e demoni. Lasciamo stare, questo è qualcosa da superare. Dentro di noi c'è una complessità straordinaria, in relazione con la vita che a sua volta è complessità straordinaria, complessità fisica, psicologica, spirituale e trascendente, complessità di senso che emerge e si veicola attraverso la nostra capacità di intelligere, la nostra capacità di essere consapevoli. Essere consapevoli, tuttavia, che non siamo solo i garanti di un equilibrio, ma siamo anche i trampolini di un trascendimento. Ovvio che questa nostra straordinaria capacità, quando è al servizio di distorsioni percettive, come quelle del materialismo, dell'attaccamento, dell'ego, tutte cose che poi sappiamo produrre sofferenza, nevrosi, violenza, rabbia, conflitto, distruzione. Ecco, quando siamo imbrigliati all'interno di queste menzogne, non stiamo più giocando. Il gioco è bello se dura poco. Quando il gioco diventa qualcosa nel quale troppo ci immedesimiamo, quando quel palcoscenico diventa la realtà e quel personaggio che stiamo recitando diventa il protagonista e l'attore non è più consapevole che sta indossando un costume di scena, che sta indossando una maschera, che sta recitando una parte per poter scoprire cose, ecco allora che quella nostra capacità di trascendere diventa un trascendimento distruttivo, diventa negazione. E che cos'è negazione? È illusione, è un'illusione inconcludente. Quindi, caspita, libero arbitrio è proprio, si gioca tutto in questa cosa. E fin tanto che noi siamo ancora forme ponte, io credo e sono certo che ognuno di noi è ancora capace di libero arbitrio. Per quanto qualcuno dica no, il libero arbitrio ormai è una chimera, ormai per come siamo messi, figuriamoci, dovremmo svegliarci e dunque, semmai, quando saremo svegli e illuminati, saremo capaci di... ma io penso che fin tanto che non crediamo nel nostro possibile... potere di libero arbitrio, non sapremo e non potremo neanche mai imboccare la strada verso la coscienza, l'illuminazione, la verità. Ok? Bene. Quindi domanda complessa, ci abbiamo messo un po' di tempo e quindi io rimando alla prossima puntata le altre domande. C'è una bellissima domanda per esempio sulle egregore, una bellissima domanda sul concetto di luogo, casa, ordine, l'ordine in quanto meditazione, molto bella, e poi una domanda sul corpo, sulla fisiognomica. Dobbiamo rimandare queste e altre domande, adesso ne ho guardate solo tre, alla prossima puntata, quindi venerdì prossimo. Io la prossima settimana sarò in villeggiatura, quindi vi informo se per caso il podcast, se riesco a farlo, oppure lo rimandiamo, magari una settimana la saltiamo, non lo so, vediamo, vi terrò informati. In ogni caso vi ricordo il sito accademiaacos.it, dove trovate il calendario degli eventi. Vi ricordo che a settembre ricominciano le attività sia a Terni, le attività accademiche, ma anche a Ragusa e a Verona, ok? E poi faremo delle cose anche in estate. A luglio ci sarà, il 23 luglio, il pomeriggio dedicato alle danze, ai canti, mantra, tamburi, spiaggia, E poi il 9 agosto a Titignano ci sarà un evento internazionale, dura una settimana, io dico il 9 agosto perché sarò a Titignano a presentare la meditazione e appunto anche l'esperienza con il tamburo. Bene, tutto questo lo trovate sul sito, io vi ringrazio, vi saluto e alla prossima. Un abbraccio forte. Ciao a tutti. Thank you.